Capitolo 12. Alle 3 circa tutto era finito. De Vincenzi non aveva trovato nulla. Andiamo nel tuo ufficio. Ti fermerò l'ordine di questa perquisizione e avrò molte altre cose da fare. Il commissario lo guardava di sottecchi con una certa ironia e anche con qualche curiosità. Ma si può sapere che cosa volevi trovare? Un candeliere. L'altro alzò le spalle. Non scherzare. Un candeliere, ti dico. D'oro e brillanti? D'oro, forse. L'hanno rubato sul treno. Lascia andare, amico mio, è una storia lunga. Nell'ufficio di polizia di Stato vide in terra le valigie dello sconosciuto. Cominciamo con l'aprir queste. Intanto, ti prego, chiamami l'ospedale maggiore di Padova. Fa venire al telefono il brigadiere Cruni. Le valigie non gli rivelarono nulla. Un abito, biancheria, nessuna carta, niente che potesse indicare il nome del proprietario. Persino dall'abito e dalla biancheria erano state tolte etichette e cifre. Eccoti Padova. Cruni fu laconico ma esauriente. L'uomo, curato subito e con un paio di iniezioni, era tornato quasi normale e adesso dormiva. Si trattava di un sonnifero. Doveva essergli stato propinato per mezzo della sigaretta. Ma lui aveva subito capito il pericolo ed era corso nel lavabo. Qui le forze gli erano mancate ed era caduto sul pavimento. Il brigadiere aveva tentato di interrogarlo, ma non ne aveva ottenuto che una risposta. «Mi son sentito male, ma ora non ho più bisogno di nulla». Neppure il nome aveva voluto dire. Per farlo parlare sarebbe stato necessario ricorrere ai grandi mezzi, ma invece era intervenuto il medico e aveva ordinato al brigadiere di lasciarlo riposare. «Credi che domattina potrà viaggiare?» «Io credo che possa viaggiare anche adesso, ma il medico non lo permetterebbe». «Ebbene, domattina, vale a dire questa mattina, col primo treno che ti sarà possibile prendere dopo le 8, portalo a Venezia». Chiedi al questore di Padova che ti dia un agente di scorta. L'uomo è pericoloso e non devi fidarti. Ma di che cosa l'accuso se lui rifiuta di venire? Accusalo di mancanza di documenti d'identità, per adesso. In seguito vedremo. Depose il cornetto, si rivolse al collega. T'ho procurato una brutta notte, eh? Ma consolati, pensando che io di notti brutte chissà quante sto per averne. Si mise a sedere. Si sentiva sfinito. Che cosa doveva fare ancora, prima di andarsene all'albergo? Cercare la valigia di forma strana. Ma dove? Prese un foglio di carta e scrisse. Telegrafare a tutte le stazioni e a tutti i caselli ferroviari tra Vicenza e Venezia che mandino subito un guardalinea a percorrere la linea per cercare una valigia di forma bislunga, più larga e rotonda da una parte che dall'altra, gettata probabilmente dal direttissimo 49. Telefonare al commissariato di polizia di Stato e alla tenenza dei RRCC di Mestre, perché facciano immediate indagini. A. Presso gli alberghi cittadini per rintracciare un individuo giunto nella notte che rechi con sé una valigia consimile. B. Presso il garage per sapere se sia stata noleggiata qualche macchina dopo l'arrivo del treno 49. Nel caso fosse possibile rintracciare valigia oppure individuo e valigia, avviarli subito con scorta alla questura di Venezia. Asciugò lentamente il foglio, lo rilesse, scosse la testa e un sorriso amaro gli increspò le labbra. «Ultimo favore che ti chiedo e ultima noia. Vuoi provvedere a tutto questo?» Il commissario prese il foglio, lo scorse e annuì. «Vado subito dal capostazione, poi telefono a Mestre». «Grazie». De Vincenzi si alzò, fece chiamare un facchino per le valigie, quando fu seduto in gondola diede l'ordine. «Al Danieli». E quella che De Vincenzi trascorse, chiuso nella camera del grande albergo veneziano, fu una delle più agitate notti insonni della sua vita. S'era fatto dare una camera al primo piano, proprio accanto a quella di John Verean e di May Bigland, che erano effettivamente giunti all'albergo un'ora prima. Dopo aver aperto la sua camera, andò ad ascoltare alle porte di quei due. Nulla. L'uomo e la ragazza molto probabilmente dormivano. E che cosa voleva che facessero? Erano ore di tregua quelle. Il gioco sarebbe ricominciato fra poche ore. Alle 10 del mattino i due dormivano ancora. Dopo poco telefonavano dalla questura a De Vincenzi per avvertirlo dell'arrivo di Cruni e del prigioniero. Il commissario non voleva abbandonare il Danieli e la sorveglianza di Verean. Pregò il questore di mandargli il brigadiere e l'arrestato all'albergo. Certo, non era regolare, come non era stato regolare tutto il subbuglio che lui aveva messo alla stazione qualche ora prima. Ma la gravità delle indagini che stava conducendo giustificava ogni misura straordinaria. Il questore, che aveva già parlato per telefono col suo collega di Milano e sapeva quale fosse il ciclone che era venuto a turbargli le tranquille acque della laguna, acconsentì subito. «Io vi lascio mani libere, commissario. Voi siete responsabile di tutto. Fate quel che volete». De Vincenzi, davanti al microfono, ebbe un sorriso e alzò le spalle. Ormai di responsabilità se ne era prese tante. Aprì la porta della camera e attese. Poco dopo sentì passi nel corridoio e il brigadiere apparve col suo uomo. De Vincenzi, quando era penetrato nel lavabo del treno, aveva appena osservato colui che vi giaceva, dacché la sua prima preoccupazione era stata di assicurarsi che non fosse morto e di provvedere al suo trasporto e alla sorveglianza dei viaggiatori durante la fermata. Non aveva altro ricordo di lui che due occhi sbarrati, vitrei, in un volto cinereo. Adesso che lo aveva davanti, comprese subito perché Verean gli avesse detto: «Forse lo avete già nelle vostre mani». Costui poteva benissimo aver aperto il ventre dell'egiziano. Alto d'una spanna più del brigadiere, aveva le spalle larghe, i capelli grigi, il petto poderoso. Solido come roccia doveva essere. Circa 50 anni, il volto bronzeo, annerito e reso coriaceo dal sole e dai venti del sud. Ma quelle che apparivano formidabili erano le sue mani enormi, callose, dalle dita lunghe e larghe come spatole. Indossava un abito grigio ferro, di taglio semplice ma corretto. Entrò, guardandosi attorno, e si tolse il cappello, che passando lasciò cadere sopra una seggiola, come se si apprestasse a una lotta e volesse avere le mani libere. Era calmissimo e fissava il commissario con curiosità. «Sedetevi», fece De Vincenzi. «Grazie», rispose con una strana voce gutturale, pronunziando la parola italiana a sillabe, quasi compitasse. «Il vostro nome?» Fece per rispondere, ma la parola in italiano non gli venne e finì col dire «Cherché». «Perché viaggiavate sul treno di Venezia?» «Cherché». «Hanno voluto uccidervi, vero?» Scosse la testa e sorrise. Si guardò le mani. «Chi è stato a offrirvi una sigaretta prima che entraste nel gabinetto dove vi abbiamo trovato?» Ebbe un brevissimo moto di sorpresa, ma subito tornò a sorridere. «Cherché». «Dove avete gettato il coltello con cui avete squarciato il ventre a Osman Mascali?» Scosse di nuovo la testa. «Cherché». De Vincenzi sapeva ormai con che tipo d'uomo aveva da fare. Non gli avrebbe cavato una parola neppure coi ferri roventi. A meno che... «Volete riavere le vostre valigie?» Un solo lampo nelle pupille, subito spento. «Sono mie. Il fome le rendre». Pronunziava il francese come l'italiano, sillabando, un orientale o forse un arabo. «Ve le renderemo subito». Aveva poco tempo e quell'esperienza, desse quel che desse, doveva farla immediatamente. Indicò a Cruni le due valigie nere che aveva fatte mettere in un angolo. Il brigadiere le prese e andò a deporle ai piedi dell'uomo. Lui le guardò e poi alzò lo sguardo in volto al commissario. Gli occhi si erano fatti duri. «È tutto quel che avevate, vero?» Scosse con violenza il capo. «Altra valigia. A me erano 3 valigie. Sul treno, nel vostro scompartimento, non abbiamo trovato che quelle 2. Strinse i pugni. 2 mazzuole da mattatoio. Cruni fece un passo per mettersi tra lui e il commissario, tanto era evidente che quello stava per lanciarsi, ma si trattenne invece. Allargò le mani, fece violentemente di sì col capo. «Bene, bon, ça va comme ça!» «Eppure, una valigia vostra manca realmente. Lo sappiamo, perché ce lo ha detto il vostro compagno di viaggio, che l'ha veduta. Non sapete chi possa averla presa? Cherché. Che strana valigia portavate con voi? Conteneva un candeliere, vero? Di nuovo i pugni si serrarono. Un candeliere a 7 fiamme. Taceva, chiuso, sinistramente in se stesso. Lanciava sguardi di fuoco, con gli occhi improvvisamente iniettati di sangue. Il candeliere che avete tolto a Osman Mascali dopo averlo ucciso. La sua collera sparì, sorrise. Cherché. Non c'era altro da fare, e quell'interrogatorio poteva continuare per ore e ore. Il commissario si volse a Cruni. «Hai un uomo con te?» Entrò un altro agente. «Mettetegli le manette». L'uomo lasciò fare, sempre sorridendo. «Portatelo via, lo farò tradurre a Milano». I tre uscirono. De Vincenzi andò a dare un'occhiata alle porte di Verean e di Miss Bigland. Erano chiuse. Si avvicinò alla prima e sentì che qualcuno si muoveva nell'interno. Tornò nella sua stanza e telefonò al questore di Venezia e poi al suo capo di Milano. L'uomo arrestato poteva essere l'assassino di Osman Mascali, ma non era che un esecutore materiale. Il modo con cui si era fatto giocare da Verean sul treno e tutto il suo aspetto escludevano che egli potesse essere un capo o un agente autonomo e libero di iniziative. Chi c'era dietro di lui? Contro chi si sarebbe trovato a combattere e contro chi combatteva Verean e forse May Bigland? De Vincenzi non riusciva a situare la ragazza nel quadro. Intuiva che ella doveva avere una parte di primo piano, ma, anche veduti assieme nel treno, anche sapendo che essi erano scesi nello stesso albergo e sarebbero partiti sul medesimo piroscafo, non era neppur sicuro ancora che Miss May fosse comunque un'alleata e facesse lo stesso gioco dell'uomo ragno. Cercava di rifarsi dal principio, riviveva con la memoria tutte le vicende di quell'assurda storia, dalla scoperta del cadavere in poi, ma non trovava il filo, non vedeva chiaro. Fino a quel momento di sicuro, di acquisito, che cosa aveva? Nulla. Ormai erano quasi le 11 e a mezzogiorno l'Augustus avrebbe salpato le ancore. Scese nella hall. Cruni, dopo aver provveduto a rimettere l'arrestato alla questura di Venezia, aveva ricevuto da De Vincenzi l'ordine di recarsi alle zattere con la sua valigia e di attenderlo alla scala di attracco dell'Augustus. Se lo avesse veduto partire, gli avrebbe consegnato la valigia. A condurre il brigadiere con sé in Egitto aveva rinunziato. Non era una partita di forza quella che stava per giocare. Era un gioco. Pericoloso, gli aveva detto Verean. D'astuzia. E il brigadiere non gli sarebbe stato di alcuna utilità. Seduto in una poltrona proprio nell'andito di passaggio all'uscita, De Vincenzi s'era messo a scorrere i giornali. Il delitto dello specchio d'oro costituiva il pezzo forte della cronaca. Naturalmente tutto il retroscena politico di esso era stato tenuto segreto ai giornalisti, ma i macabri particolari dell'assassinio e il luogo in cui era stato commesso bastavano da soli a creare l'interesse del fattaccio. Per di più, la caccia data dagli agenti all'uomo ragno su per i tetti non era passata inosservata ai cronisti milanesi, subito accorsi in via Anfiteatro, e aveva fornito ampia materia di colore e lo spunto per infinite ipotesi. Il commissario temeva che anche i fatti della notte sul treno di Milano e specialmente la perquisizione ai bagagli dei viaggiatori operata alla stazione di Venezia avessero acceso la fantasia e fossero stati ampiamente riferiti. Ma, per fortuna, della perquisizione non era fatto neppur cenno e in quanto all'uomo trovato nel lavabo del treno se ne dava appena notizia come d'un viaggiatore che era stato colto da malore. Aveva terminato di leggere e cominciava a preoccuparsi di non vedere discendere Verean e la donna, quando May Bigland apparve nel vestibolo. Lo scorse subito e continuò ad avanzare verso di lui. Era sempre molto pallida e aveva gli occhi profondamente cerchiati. Tutto in lei rivelava un'ansia contenuta e spasmodica. De Vincenzi si alzò e le andò incontro. La ragazza gli fece un breve cenno col capo ed entrò in un piccolo salotto. «Buongiorno, Miss Bigland». May era andata a mettersi in un angolo per togliersi dalla vista di chi fosse passato nel vestibolo e attese che egli le fosse vicino. «Commissario, vi imbarcate davvero sull'Augustus?» Naturalmente. Lei tacque un istante, rifletteva. Era evidente che stava combattendo con se stessa. Di che cosa temete, Miss Bigland? Voi non potete sapere. Ah, perché volete cacciarvi a ogni costo in mezzo a quanto sta per accadere? De Vincenzi tacque, attendendo. Di che cosa aveva paura quella donna? Perché si preoccupava tanto che la seguisse in Egitto? Che temesse per lui era sciocco pensare. Doveva esservi qualche altra ragione. Ma quale? E anche Verean aveva mostrato la medesima preoccupazione quando gli aveva parlato in treno. «Miss Bigland, non vorreste essere franca con me? Forse potrei esservi utile». «No!» si era ripresa di colpo. «Ebbene, commissario, che la fortuna vi assista». Fece per dirigersi alla porta e allora tanto lei che De Vincenzi videro Verean ritto sulla soglia osservarli con quel suo sorriso sarcastico. «Finito?» fece. «È ora di andare. Volete venire in gondola con noi, commissario?» De Vincenzi sorrise. «Vi ringrazio, Verean. Avremo da stare assieme troppo tempo perché vi imponga la mia presenza anche sulla gondola». Vide, o gli parve, che alla sua risposta i lineamenti dell'uomo si distendevano. Ma se avesse voluto sfuggirgli, si sarebbe arrischiato a fargli la proposta quando poteva anche supporre che l'accettasse? E poi, se una cosa doveva apparirgli certa, era che quei due stavano per imbarcarsi sull'Augustus e far rotta verso l'Egitto. Li vide sostare sul piccolo pontile d'imbarco dell'albergo, verso il rio, ad attendere la gondola accanto ai facchini che portavano le valigie. Scesero nella gondola, che lo chasseur dell'albergo teneva al raffio. Sedettero. La nera imbarcazione partì rapida. John Verean si volse e fece un cenno di saluto con la mano a De Vincenzi, che stava in piedi sulla riva degli schiavoni, a osservare il rio. La gondola voltava nel canale e si perdeva verso San Zaccaria. Avrebbe fatto il giro di Santa Maria Formosa per tagliare il Canal Grande e uscire poi sulle zattere da qualcuno degli infiniti rii secondari. Ma perché fare quel giro, mentre sarebbe stato assai più breve uscire per il bacino di San Marco e, passando davanti alla Salute, imboccar subito la Giudecca? Era perplesso. Pagò in fretta il conto dell'albergo e chiamò un canotto automobili. Spiegò al guidatore quel che voleva da lui e gli si mise accanto. Il canotto imboccò il rio a velocità ridotta. Non tardò molto a raggiungere la gondola. Voltava sotto il campo di Santa Maria Formosa e filava verso il Canal Grande. De Vincenzi vedeva soltanto le teste della ragazza e dell'uomo sdraiati nell'imbarcazione, che di quando in quando il gondoliere, ritto sulla poppa per remare, gli copriva. «Tieni la distanza e appena sul canale taglia per un cammino diverso in modo da riuscire più in alto sulle zattere. Li attenderemo al passaggio». Guardò l'orologio. Mancavano una ventina di minuti a mezzogiorno e il piroscafo sarebbe salpato alle 12:30 precise. Calcolando che avrebbe ritirato le scalette e chiuso i fianchi una diecina di minuti prima, quei due in gondola avevano giusto il tempo d'arrivare. La gondola, quando fu sul canale, tagliò per il rio di San Gregorio. Il canotto risalì rapido sino all'accademia. Ben presto furono davanti alle fondamenta delle zattere e videro l'enorme sagoma bianca dell'Augustus. Tutto attorno era un formicolio di barche. I passeggeri salivano la scala seguiti dai facchini coi bagagli. Dalle ciminiere del piroscafo uscivano sottili spire di fumo bianco che andavano sempre più ingrossandosi e facendosi dense. De Vincenzi fece fermare il canotto alla prima scaletta aperta sulla grande gettata di pietra, a un centinaio di metri dal punto di attracco dell'Augustus. Il piroscafo si trovava proprio davanti ai grandi magazzini del Lloyd. Pagò il guidatore e scese a terra. S'avviò verso le due scale gettate dal fianco dell'Augustus alla banchina. Aspettò che il traffico dei passeggeri e dei bagagli fosse diminuito e poi salì anche lui. Si presentò al commissario di bordo. «Ah!» fece subito questi. «Lei è il commissario De Vincenzi. Ci hanno avvertiti. Le ho dato la cabina numero 12A. È una cabina di lusso, sa? Non credo che sia proprio soltanto per renderle omaggio che le ho dato quella cabina», aggiunse sorridendo. «Ma di questa stagione la linea di Alessandria all'andata è poco battuta dai passeggeri ricchi e ho preferito darle una cabina di quelle che son sicuro di non vendere». Era un giovanottone biondo piuttosto rude. Lo fissava con curiosità, ma senza troppa benevolenza. In fondo era con un bagaglio di noie che quel commissario di polizia gli arrivava a bordo. Molti passeggeri? Abbastanza in seconda e in terza. In prima, come le ho detto, pochi. Che cabine hanno fissato questi due? E gli mostrò i nomi di Verean e di May Bigland scritti sopra un foglietto che teneva in tasca. Il commissario consultò i grandi moduli stampati coi nomi dei passeggeri e i numeri delle cabine. La donna aveva preso una cabina di lusso, il 7A. L'uomo ragno invece si era accontentato di una prima. Volevano far mostra di non viaggiare assieme. Sul piroscafo molto probabilmente avrebbero finto di non conoscersi neppure. Ma allora perché stavano per arrivare a bordo in una stessa gondola fianco a fianco? E chi volevano ingannare sul piroscafo? In seguito avrò bisogno di studiare attentamente la lista dei passeggeri. Il giovanottone sospirò e mandò una specie di grugnito. Lo immagino, e non avrà bisogno soltanto di questo, in seguito. Arrivavano altri passeggeri e lasciò De Vincenzi in asso. Ormai mancavano una decina di minuti alla partenza. La gondola partita dal Danieli doveva arrivare. E arrivò, infatti, rasentando la gettata e fermandosi all'ultima scaletta di pietra della banchina. I facchini si precipitarono a prendere le valigie. Bastò un solo facchino, però. Nella gondola non c'erano più che le due valigie piccole nuove di May Bigland, e la donna era sola. De Vincenzi sentì un brivido corrergli per la schiena. Verean l'aveva giocato. Per un istante rimase interdetto a guardare la ragazza che, discesa a terra, si incamminava verso la scala del piroscafo. Mentre la seguiva con lo sguardo, vide Cruni fermo sul molo, con la sua valigia accanto ai piedi, che si guardava attorno, evidentemente cercandolo. Occorreva agire. Si avvicinò al commissario di bordo e lo afferrò per un braccio, tirandolo in disparte. «Scusatemi, ho bisogno di voi. La cosa è grave». L'altro lo seguì senza eccessiva riluttanza. Il tono di De Vincenzi diceva chiaramente che non era il momento di discutere. Che cosa è accaduto? Non so. Il fatto è che io debbo scendere a terra. L'Augustus farà scalo a Brindisi? Naturalmente. Quando ci sarete? Domattina. Ma non ripartiremo che alle 14 per attendere la coincidenza del direttissimo di Milano, che arriva alle 12. Valendosi dell'aeroplano fino a Roma o fino a Bari, poteva agevolmente arrivare a Brindisi in tempo per imbarcarsi. Bene, io ora farò imbarcare al mio posto un mio collaboratore, il brigadiere Cruni. Dategli la cabina riservata a me. Io, se potrò, raggiungerò il piroscafo a Brindisi, altrimenti Cruni continuerà fino ad Alessandria al mio posto. Se ci saranno istruzioni, gliele farò mandare per mezzo della radio. Ho capito. De Vincenzi si precipitò a terra. May Bigland lo incrociò proprio al principio della scala, lo guardò e gli sorrise. Sembrava adesso più sicura di sé. «Non parte?» gli chiese, ma la sua voce non aveva la più lontana ombra d'ironia. «Sembra», le rispose e raggiunse Cruni. Per prima cosa il brigadiere indicò la donna. «La vedi? La riconosci?» «Eh sì», fece Cruni. «È la ragazza dello Specchio d'Oro». Quella che avete trovato addormentata. Bene, tu ora ti imbarcherai al posto mio. E voi? Io rimarrò a Venezia, se rimarrò a Venezia. Non so nulla di me. Forse mi rivedrai a Brindisi e in tal caso ti farò discendere. Io riprenderò il mio posto. A ogni modo, tu sali ora. Il commissario di bordo ti indicherà la tua cabina. La ragazza che hai veduta si chiama adesso May Bigland. Ricordalo. Il tuo compito per ora, e fino a quando non riceverai altre istruzioni per telegrafo, consiste nel sorvegliarla. Con discretezza, ma senza perderla di vista un solo istante. Non ti dico che è facile, ma è indispensabile, capisci? Sì, dottore. Non ammetto errori né distrazioni. Sì, dottore. Va adesso. Cruni fece per andare e tornò indietro. La vostra valigia, dottore? Portala con te. E alzò le spalle. Lui continuava a tener d'occhio la gondola con cui era arrivata Miss Bigland, ma richiamò il brigadiere per un'ultima raccomandazione. Sta attento a tutto quello che può accadere sul piroscafo. Può darsi che la ragazza sia minacciata. Deve esservi a bordo qualcuno che la vedrebbe volentieri fermarsi a mezza strada, magari in mare. Ti ho detto di sorvegliarla. Adesso ti dico, se occorre, proteggila. Va bene. Questa volta il commissario si diresse alla gondola e vi saltò dentro. Il gondoliere si strinse la fascia attorno alla vita, diede un colpo di piede all'imbarcazione, afferrò il remo. «Dove andemo, Paron?» «Fa il cammino che hai fatto venendo qui con quei due inglesi. Per strada ti dirò». L'uomo lo guardò meravigliato e cominciò a vogare. Quando ebbe imboccato il rio e l'Augustus fu scomparso, De Vincenzi si volse al gondoliere. «Dove è sceso dalla gondola l'uomo?» «Ah, come lo sa che è sceso, Paron?» «Non t'occupare di come io lo sappia e rispondi». L'uomo esitava. «Non farmi perder tempo, sono un commissario di polizia». «Ah, allora, è sceso al pontile dell'Accademia sul canale. Ha preso un'altra gondola? C'era un motoscafo che l'aspettava. Ha operato il trasbordo senza metter piede sul pontile. Da che parte si è diretto il motoscafo? Verso Rialto?» Dunque aveva tutto preparato, ma quale poteva essere il piano di Vehrehan? «Non fermarti, vai più in fretta che puoi». «Dove, Paron?» «Raggiungi il canale e voga verso la stazione finché incontri un motoscafo libero». Perché quella fuga? Più ci si arrovellava e meno riusciva a spiegarsela. Vehrehan aveva operato il trasbordo con le valigie, il che poteva far supporre che intendesse fermarsi ancora in Italia oppure partire con un altro piroscafo. Per sviare i suoi nemici? Per tentare qualche altra manovra che la presenza del commissario sul treno e al Danieli poteva aver impedita? La gondola non riusciva ancora a superare i barconi e le chiatte che ingorgavano il rio. Scorreva contro i fianchi, si fermava, riprendeva. A un tratto si trovò fra un passano e la murata ad un barcone altissimo, carico di cemento. Il gondoliere motteggiava, sfoderando tutti gli epiteti e i lazzi del suo dialetto pittoresco. De Vincenzi fremeva. Per un momento ebbe l'impulso di prendere terra e di gettarsi a corsa per le calli verso la stazione. Ma a che scopo? Chi poteva dargli la sicurezza che realmente Vehrehan si fosse diretto alla stazione? E inoltre, a piedi e poco pratico com'era nell'intrico dei vichi e delle calli, o si sarebbe perduto o avrebbe impiegato un tempo doppio. L'unica sua speranza era di poter trovare un motoscafo sul canale con cui lanciarsi a un inseguimento che avrebbe dato i frutti che avrebbe dati, ma che a ogni modo era l'unico tentativo possibile. La gondola era riuscita a liberarsi e riprendeva ad andare più spedita, a grandi falcate rapide, spinta dal colpo magistrale del remo. I gondolieri di Venezia sono maestri. Sbucarono sul canale magnifico e ben presto furono in vista del ponte di Rialto. Motoscafi in vista neppur uno. «Lo troveremo al pontile di Rialto, Paron. Dovria essere un vero maledizione che non ghe fosse». Ce n'erano 7 od 8 e De Vincenzi saltò nel primo che la gondola accostò, dopo aver gettato una moneta d'argento al gondoliere. Quello la raccolse sul fondo della barca, facendo schioccar la lingua dalla gioia, che in cuor suo, da quando aveva saputo che il nuovo passeggero era uno sbirro, aveva rinunziato a ricevere compenso. Il guidatore del motoscafo partì come una freccia verso gli scalzi. Nel sole la Cadoro si stagliava preziosa come un gioiello. Di fronte il mercato del pesce formicolava. «Andiamo alla stazione?» «Sì». Non sapeva neppur lui dove sarebbe andato. «Da molto tempo eri fermo a Rialto?» «Da stamane. Hai veduto passare un motoscafo verso le 12 con dentro un uomo vestito di scuro, pallido, magro come uno scheletro?» Aveva fatto la domanda senza speranza e si aspettava che l'altro gli ridesse sulla faccia. Col traffico che c'è sempre sotto Rialto, se non per un caso miracoloso, chi è che nota il passaggio di una lancia con dentro un uomo? Il guidatore però aveva compreso dal modo con cui De Vincenzi gli era piombato nell'imbarcazione e dall'ansia preoccupata che gli si leggeva sul volto che doveva trattarsi di cosa seria e sulla faccia non gli rise. Si accontentò di guardarlo e di rispondergli. «Qualcuno che scappa?» chiese l'uomo, rallentando il motore, che il motoscafo, doppiato San Marcuola, stava per passare sotto il ponte di nuova costruzione e c'era il divieto di andare in fretta. De Vincenzi, per tutta risposta, gli ordinò di accostare allo sbarco della stazione. «Aspettami qui. Se non dovessi tornare, ti manderò a pagare da un agente, ma tu non muoverti». Un oscuro presentimento gli diceva che del motoscafo avrebbe avuto ancora bisogno.